Il testo, noto come Il mistero di Gesù, convenzionalmente stampato con i pensieri di Blaise Pascal a partire dall'edizione Fougère del 1844 e un'estesa meditazione sull'agonia di Gesù nell'orto di Getsemani, scritta nella settimana santa del 1656 o del 1657. Dopo una sequenza di prospettive teologico-spirituali di quanto descritto nel Vangelo, rese dal punto di vista dell'osservatore, prende forma un dialogo che raggiunge il vertice di singolare elevazione teologica e spirituale, il tutto nutrito dal più classico spirito dell'esegesi formale, patristica e intriso con naturalezze di spiritualità agostiniana. Il mistero di Gesù. Gesù soffre nella sua passione i tormenti che gli procurano gli uomini, ma nell'agonia soffre per i tormenti che si dà lui stesso. Turbare semet ipsum e il supplizio di una mano non umana ma onnipotente. E bisogna essere onnipotente per sostenerlo. Gesù cerca qualche consolazione almeno tra i suoi tre più cari amici ed essi dormono. Li prega di sopportare un po' con lui ed essi lo lasciano con totale negligenza, avendo così poca compassione da non impedire loro di dormire nemmeno per un istante. E così Gesù fu abbandonato solo alla collera di Dio. Gesù è solo sulla terra, non soltanto a sentire e condividere la sua pena, ma a conoscerla. Il cielo e lui soltanto sono in questa conoscenza. Gesù è in un giardino, non di delizie come il primo Adamo, dove perdette sé e tutto il genere umano, ma in un giardino di supplizi dove si è salvato e con lui tutto il genere umano. Soffre questa pena e questo abbandono nell'orrore della notte. Credo che Gesù non si sia lamentato che quest'unica volta, ma allora si lamenta come se non avesse più potuto contenere il suo eccessivo dolore. La mia anima è triste fino alla morte. Gesù cerca compagnia e conforto da parte degli uomini. Ciò è un fatto unico in tutta la sua vita, mi sembra, ma non ne riceve, perché i suoi discepoli dormono. Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo. Non bisogna dormire durante questo tempo. Gesù, nel mezzo di questo abbandono universale e dei suoi amici scelti per vegliare con lui, trovandoli addormentati, se ne affligge a motivo del pericolo cui si espongono, non lui, ma loro, e li mette in guardia per la loro salvezza e per il loro bene, con una tenerezza cordiale verso di loro, nonostante la loro ingratitudine, e li avverte che lo spirito è pronto e la carne inferma. Gesù, trovandoli addormentati senza che la considerazione né di lui né di loro stessi li avesse trattenuti, ha la bontà di non svegliarli e li lascia nel loro riposo. Gesù prega nell'incertezza sulla volontà del Padre e teme la morte, ma avendola conosciuta, le va incontro per offrirsi a lei. E amos processit. Gesù ha pregato per gli uomini e non è stato esaudito. Gesù, mentre i discepoli dormivano, ha operato la loro salvezza. L'ha fatto a ciascuno dei giusti mentre dormivano e nel nulla prima della loro nascita e nei peccati dopo la loro nascita. Non prega che una volta che il calice passi e ancora con sottomissione e due volte che venga se necessario. Gesù nella pena. Gesù, vedendo tutti i suoi amici addormentati e tutti i suoi nemici vigili, si rimette interamente al Padre. Gesù non guarda in Giuda la sua inimicizia, ma l'ordine di Dio che egli ama, e la vede così poco che lo chiama amico. Gesù si strappa dai suoi discepoli per entrare nell'agonia. Bisogna strapparsi dai più prossimi e dai più intimi per imitarlo. Gesù, essendo nell'agonia e nelle più grandi pene, preghiamo più a lungo. Imploriamo la misericordia di Dio non perché ci lasci in pace nei nostri vizi, ma perché Dio ce ne liberi. Se Dio ci desse dei maestri dalla sua mano, oh come dovremmo obbedir loro di buon cuore. La necessità e le circostanze lo sono, infallibilmente. Consolati. Tu non mi cercheresti se non mi avessi trovato. Pensavo a te nella mia agonia. Ho versato quelle gocce di sangue per te. E tentare me più che mettere te alla prova, il pensare se tu faresti bene questa o quella cosa lontana, la farò io in te se accadrà. Lasciati condurre dalle mie regole. Guarda come ho ben condotto la Vergine e i Santi, che mi ha lasciato agire in loro. Il Padre ama tutto ciò che faccio. Vuoi che a me costi sempre del sangue della mia umanità, senza che tu dia una lacrima? E a far mio la tua conversione, non temere e prega con fiducia, come per me. Ti sono presente con la mia parola nella Scrittura, con il mio spirito nella Chiesa e con le ispirazioni, con la mia potenza nei sacerdoti, con la preghiera nei fedeli. I medici non ti guariranno, perché tu morirai alla fine, ma sono io che guarisco e rendo il corpo immortale. Soffri le catene e la servitù corporale. Ti libero solo dalla spirituale, per ora. Ti sono più amico di questo o quell'altro, perché ho fatto per te più di loro. Ed essi non soffrirebbero ciò che ho sofferto da te, e non morirebbero per te nel tempo delle tue infedeltà e crudeltà, come ho fatto e come sono pronto a fare e faccio nei miei eletti e nel Santo Sacramento. Se tu conoscessi i tuoi peccati, perderesti coraggio. Lo perderò dunque, Signore, perché credo alla loro malizia, sulla vostra assicurazione. No, perché io che te l'insegno te ne posso guarire, e ciò che ti dico è un segno che ti voglio guarire. Nella misura in cui li espirai, li conoscerai, e ti sarà detto: guarda i peccati che ti sono rimessi. Fai dunque penitenza per i tuoi peccati nascosti e per la malizia occulta di quelli che conosci. Signore, io vi do tutto. Io ti amo più ardentemente di quanto tu non abbia amato le tue sozzure. Ut immundus pro luto. Che a me ne sia la gloria, non a te, verme e terra. Testimonia al tuo direttore che le mie stesse parole ti sono occasione di male e di vanità o curiosità. La falsa giustizia di Pilato non serve che a far soffrire Gesù Cristo, perché con la sua falsa giustizia lo fa fustigare e poi lo uccide. Sarebbe stato meglio ucciderlo subito, così i falsi giusti compiono opere buone e cattive per piacere al mondo e mostrare che non appartengono per niente a Gesù Cristo, di cui hanno vergogna. E infine, nelle grandi tentazioni e occasioni, lo uccidono. Vedo il mio abisso di orgoglio, di curiosità, di concupiscenza. Non c'è alcun rapporto tra me e Dio, né con Gesù Cristo, giusto. Ma Egli è stato fatto peccato per me. Tutti i vostri flagelli sono caduti su di Lui. È più abominevole di me, e lungi dall'aborrirmi, si ritiene onorato che vada da Lui e lo soccorra, ma si è guarito da se stesso, e a maggior ragione guarirà me. Bisogna che io aggiunga le mie piaghe alle sue e congiungermi a Lui, e salvandosi mi salverà. Ma non bisogna aggiungerne in avvenire. Eritis sicut, di scientes, bonum et malum. Tutti nel giudicare si fanno Dio. Questo è buono o cattivo, e affliggendosi o rallegrandosi troppo di quanto accade. Fra le piccole cose, come grandi a causa della maestà di Gesù Cristo, che le fa in noi e che vive la nostra vita, e le grandi come piccole e facili a causa della sua onnipotenza. Consolati, tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. Gesù. Sarai in agonia fino alla fine della vita. Non bisogna dormire durante questo testo. Blaise Pascal, Il mistero di Gesù, sottofondo musicale Ave Verum di Wolfgang Amadeus Mozart. Lettura di Sebastiano Lo Iacono.